dal video appena proiettato riprendiamo il tema dell'esplosione dei dati e Big Data. La prima carta è quella che Paolo apprezza, vediamo, eccoci qui, per cui non la commento perché ormai l'ha anticipata, però effettivamente diciamo il tema è un tema assolutamente attuale e quindi al di là poi dei numeri che di giorno in giorno vengono rivisti peraltro quando si parla di dati sempre più al rialzo, e questo è dovuto poi al fatto che quando appunto prima il professor Sacco appunto accennava anche agli strumenti abbiamo anche nelle nostre tasche, dovuto anche appunto a proliferare chiaramente di mezzi sempre più connessi anche a internet e quindi proliferare di immagini e così via. E, però il tema di base, che poi rappresenta un po' quello che è il mal di pancia, cioè la sfida dei cari team manager nostri appunto clienti, è proprio quello di dover affrontare tutte queste sfide purtroppo a fronte di budget di information technology che non crescono altrettanto proporzionalmente, anzi pressoché flat, o comunque che questi sono dati a livello mondiale che noi appunto abbiamo stimato su fonti dell'anno scorso, meno dell'1% l'anno. Ne deriva allora che di fronte all'esplosione di grandi dati, comunque anche le esigenze delle aziende cambiano. Innanzitutto occorre chiaramente conservare più dati e soprattutto più a lungo. Più a lungo per vari motivi, motivi soprattutto anche di compliance. Basti pensare a tutti coloro che operano nell'ambito pubblico, ma anche nell'ambito delle telco, oppure dell'ambito assicurativo, bancario, perché comunque ci sono tutta una serie di regolamenti, di leggi da rispettare che ci obbligano appunto a conservare questi dati più a lungo. Ne deriva quindi che da un lato noi abbiamo che il valore dell'informazione tende ad aumentare sempre più col crescere iniziative legate a business analytics e quindi tutte quelle iniziative che di fatto e quelle metodologie che permettono all'IT manager di andare a pescare nella pletora di dati che cresce ogni giorno, soprattutto quelli che sono veramente i più importanti, i più critici, e permettono soprattutto di essere tradotti in informazione di valore e quindi consentono poi al management aziendale di prendere le giuste decisioni. Ma dall'altro lato cosa succede? Succede che chiaramente diventa sempre più gravoso sostenere la perdita, il costo appunto di perdita di dati e anche l'eventuale appunto ripristino. E, tanto è vero che proprio è notizia dei giorni d'oggi che ormai negli ultimi mesi negli Stati Uniti si assiste sempre di più a un proliferare di multe rivolte appunto a tutti quegli operatori che trattano dati medici, quindi legati soprattutto al record dei pazienti, cartelle cliniche archiviate e così via, che non sono in grado di riprodurli appunto per tempo quando alle autorità che per esempio li richiedono piuttosto ai pazienti stessi, e di fatto quindi è chiaro che questo ha dei grossi impatti anche finanziari a livello appunto di ciascuna azienda. Chiaramente tra i due poli poi c'è la terza sfida, che deriva dal fatto che gli utenti appunto delle nostre aziende hanno la pretesa, ma giustamente anche l'attesa, di avere sempre le informazioni disponibili al 100% e quindi anche le loro applicazioni disponibili continuamente, quindi non sono più ammessi downtime piuttosto che appunto ritardi a livello appunto di applicazioni. Siccome lo storage budget, il budget dello storage in questo caso, se vogliamo anche a livello IT, non cresce quanto appunto cresce crescono i dati, ne deriva che chiaramente la difficoltà che si ha è proprio quella di cercare di indirizzare il budget proprio su quelle aree che sono più di interesse, vale a dire appunto sulle applicazioni mission critical piuttosto che su altre aree che sono altrettanto però importanti e quindi non bisogna assolutamente sottovalutare, quali appunto tutte quelle relative alla protezione dei dati, alla sicurezza, al backup degli stessi. Ne deriva però che chiaramente la sfida qui è cercare di evitare di avere la parte rossa, no? Di questo cerchio che tenda appunto ad aumentare. Questa è una situazione che può avvenire nel caso in cui si trascuri, se vogliamo, appunto un attimo quella parte rossa e quindi si sia obbligati sempre di più a investire nell'ambito di copie, di backup, di business continuity e così via. E questo è un tema molto importante, è una grande sfida e chiaramente riportare, se vogliamo, il budget verso la parte verde comporta la necessità di essere più efficienti. Come si è più efficienti? Bisogna essere efficienti mantenendo allo stesso tempo chiaramente un adeguato livello di servizio e di protezione degli stessi dati. Questo può avvenire attraverso tre metodologie fondamentalmente, che sono backup e ripristini che siano il più possibile efficienti, garantendo chiaramente quella che è la continua disponibilità dei dati, ma anche attraverso appunto un'archiviazione dei dati che sia il più possibile intelligente. Quando si parla di archiviazione intelligente significa cercare appunto di minimizzare il numero di copie, quindi effettivamente archiviare quanto è necessario e liberare risorse per quello che è lo storage primario e quindi per tutte le attività chiaramente di produzione e allo stesso tempo riducendo gli impatti finanziari nel caso appunto di perdita di dati o necessità appunto di ripristino. Ne deriva quindi che i fondamenti della strategia dello storage IBM sono riassunti in questa carta. Questi sono i principi basilari appunto della nostra strategia volta a ottimizzare l'infrastruttura storage dei nostri clienti. E questo comporta quindi la necessità di effettivamente studiare quanto, partire da quanto è presente, cosa è presente, analizzare, razionalizzare quanto è nel data center appunto dei nostri clienti e pianificare una serie di attività per arrivare a quelli che sono effettivamente gli obiettivi del nostro storage manager piuttosto che del nostro CIO. Questo avviene attraverso vari passaggi, tra i quali quello della virtualizzazione e abbiamo vari strumenti che ci permettono appunto di virtualizzare il nostro storage aziendale o quello che appunto si accennava prima, quindi il tiering degli stessi dati, quindi spostare i dati più caldi verso appunto e quindi quelli più critici, quelli che richiedono di essere acceduti più velocemente verso i media che sono però più costosi e allo stesso tempo invece avere l'intelligenza di spostare automaticamente verso il basso, quindi verso media meno costosi, tutti invece la pletora di dati che sono meno attivi e quindi che noi definiamo appunto più freddi. E poi migliorando tutte quelle che sono le politiche relative appunto al backup e restore, al disaster recovery e qui dipende molto poi da quelli che sono gli obiettivi che ci si dà in termini di RPO e di RTO che chiaramente sono differenti anche in questo caso da azienda a azienda e quindi tenendo presente proprio le diverse esigenze ne deriva che il disegno strutturale e l'ottimizzazione dello storage cambia a seconda appunto di cosa si ha bisogno. Necessario poi tutti i modelli di governance, anche perché quando si ha a che fare poi con il rispetto di determinate leggi, determinati regolamenti e quindi delle compliance, occorre anche definire delle politiche ben precise di archiviazione e soprattutto di conservazione appunto dei dati. Sfide le abbiamo viste prima, ne abbiamo parlato prima e sono chiaramente quelle legate al mondo dell'efficienza, quindi cercare di ridurre i costi migliorando il livello di servizio che forniamo ai nostri utenti e mitigando al tempo stesso i rischi e di fatto queste sono le soluzioni appunto che poi l'IBM appunto propone sul mercato, soluzioni che partono dalla virtualizzazione dello storage che permette di utilizzare meglio quanto già esistente nel data center e quindi garantisce protezione anche di investimenti precedentemente fatti appunto dai nostri clienti, deep provisioning che quindi consente un'utilizzazione migliore di quella che è la capacità storicamente poco utilizzata, la data deduplica che quindi consente di rimuovere quelle che sono le istanze multiple di uno stesso dato, o il cloud storage di cui si accennava prima e quindi cercare, come dire, di semplificare l'accesso e la fornitura di dati liberando a questo punto le risorse IT chiave e quindi quelle chiaramente più importanti verso delle aree di business core. Lo storage service catalog, non meno importante perché previene appunto le pratiche dispendiose di provisioning e quindi quali per esempio l'assegnazione di repliche che non sono necessarie, il data archiving di cui abbiamo parlato, il content expiration, quando si parla di compliance, avere delle tecnologie che consentono di automaticamente cancellare tutta quella serie di dati che non è più utile, per esempio ci permette appunto di recuperare dello spazio fisico sullo storage già esistente, e quindi, visto che per esempio alcuni dati sono siamo obbligati a conservarli per 5 anni o anche più anni a seconda delle diverse leggi piuttosto che regolamenti, avere funzioni di questo genere sicuramente aiutano a rendere il nostro storage sempre più efficiente. E l'ultimo, l'Advanced Storage Reporting, che invece facilita il riutilizzo della capacità esistente e quindi riduce chiaramente le richieste di acquisto piuttosto che appunto i consumi energetici e lo spazio fisico occupato nei nostri data center. A questo punto invito a raggiungermi su palco Maurizio Rizzi e Sergio Resch in modo da declinare quelle che sono le novità che abbiamo annunciato il 9 di maggio proprio su questi aspetti, e quindi relative alle soluzioni storage IBM. Temo che quello non vada, però proviamo...
Vediamo se funziona il backup.
Proviamo, esatto. Cominciamo allora da Maurizio, così vediamo se il tuo telecomando va. E abbiamo ripreso appunto prima i temi chiaramente legati all'esplosione dei dati, e la domanda che appunto mi piace farti è quella di capire quali sono le soluzioni IBM che possono essere applicabili in un contesto di budget ridotti.
Va bene, allora prima di tutto buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Allora, per svolgere, penso, con serietà la domanda che Giovanna ha fatto, secondo me bisogna mettere insieme, diciamo, tre passaggi. Il primo è quello di capire come alcune delle tecnologie che abbiamo più o meno accennato durante questi minuti passati possano essere trasformati in, diciamo, soluzioni e prodotti stabili e di successo. Il secondo è quello di riuscire a trasformare queste, diciamo, soluzioni e tecnologie a questo punto in elementi che abbiano dei costi accessibili alla maggior parte del mercato. Per fare questo ho organizzato questa serie di slide. In questa fondamentalmente rivedete in termini, chiamiamolo di dolore, di mal di pancia, un po' gli argomenti che anche il professor Sacco ha fatto vedere prima. Quindi sull'asse verticale tutte le problematiche di gestione della crescita dei dati, di gestione della complessità, sul discorso dei costi. Quello che adesso faccio è quello di mappare in modo più puntuale questi, chiamiamoli, dolori con alcune tecnologie che abbiamo sentito nominare in precedenza e riuscire ad andare a collocarle esattamente dove queste tecnologie possono risolvere questi dolori. Avete visto apparire il primo bullet, che è quello relativo alle soluzioni possibili per la gestione della crescita dello storage, e vedete il discorso della virtualizzazione, del team provisioning, del tiering automatico, e i benefici nell'adottare queste soluzioni sono proprio nel aumentare i livelli di servizio, diminuire i costi di possesso e di gestione, i migliori utilizzi in quest'area. Se proseguo in questa esecuzione, vedete che sulla gestione del costo sono apparse più le problematiche su interfacce grafiche avanzate come facilità di gestione, tool di gestione ampi con, diciamo, uno spanning decisamente più ampio che non la singola interfaccia grafica, che chiaramente facilitano l'utilizzo e chiaramente possono aiutare la messa in sviluppo di applicazioni in modo molto più rapido. E l'ultima parte legata alla complessità sono alcune nuove, diciamo, impostazioni proprio per la costruzione dello storage. In questo caso vedete storage basati su grid, storage che sono capaci di allocare automaticamente i dati in funzione dei carichi per essere in grado di dare predicibilità alla diversi carichi applicativi che stanno arrivando, e addirittura in grado di autocurarsi la parte del self-tuning. Se traduco, e qui faccio il secondo a questo punto passaggio, queste macro soluzioni, sappiamo perfettamente che questi sono soluzioni assolutamente stabili, storiche, ben presenti nel portafoglio IBM, perché virtualizzazione dello storage ha un nome e cognome proprio, che è il Sun Volume Controller, che decine di migliaia di clienti hanno, diciamo, avuto il piacere e il beneficio di utilizzare a livello mondiale, con tutti i benefici che prima Giovanni citava. Sulla parte dell'facilità d'uso, prima ho parlato sia delle interfacce grafiche, sia della parte del grid storage, sia della parte del self-tuning. Cito un paio di soluzioni in questo campo: la parte di XIV, la parte del, diciamo, tool di gestione allargate come quelle che vedete qui sulla parte di TPC, e anche qui citato, abbiamo parlato prima di tiering automatico. Esempio classico è il discorso del DS8000, quindi soluzioni che sono state presenti. Il passaggio ulteriore che a questo punto ho preannunciato in precedenza è come rendo tutte queste tecnologie o soluzioni che sono presenti sul mercato disponibili per diciamo, aziende che hanno budget ridotti, quelli che citava nella famosa slide, la prima di Giovanni, l'1% di crescita. Tutto questo è avvenuto, sta avvenendo, è una cosa assolutamente reale. Abbiamo annunciato a novembre la disponibilità sul mercato di questa soluzione totalmente sviluppata da IBM, che si chiama IBM Storewise V7000, che ingloba in sé, in modo nativo, fondamentalmente tutte queste, diciamo, tecnologie che finora vi ho accennato, quindi il discorso della virtualizzazione, il discorso della facilità di utilizzo e la parte del diciamo, tiering automatico. Anche questo ha avuto, diciamo, un estremo successo a livello sia mondiale che italiano, e la cosa che più mi interessa citare, che è il più del 40% dei clienti che hanno anche qui adottato questa soluzione erano clienti che prima non avevano soluzioni storage IBM, proprio anche perché attraverso la virtualizzazione inglobata nativamente nell'interno di questa soluzione si può diminuire ancora questa parte dei costi. Ieri è avvenuto qualche cosa, o meglio l'altro ieri, sono ancora fasato su Milano, quindi l'annuncio è il 9 maggio. Siamo andati avanti ancora ulteriormente, perché da quando abbiamo annunciato la soluzione ci siamo concentrati rispetto a questi due assi sulla crescita capacitiva. Non voglio annoiarvi con dettagli tecnologici della prima parte, però con scalabilità, uno ve lo do in questo caso, sulla parte di disponibilità all'interno di fino a 240 tera, tecnologie di tipo SAS, Nearline SAS, dischi allo stato solido. Ieri, l'altro ieri, 9 maggio, abbiamo cominciato ad affrontare anche l'altro asse, quindi abbiamo annunciato la capacità di crescere non solo in appunto spazio, ma anche in prestazioni, avendo la disponibilità di un cluster che quindi raddoppia praticamente tutte le parametri che vi ho detto in precedenza, con grande attenzione appunto alle prestazioni. Abbiamo aggiunto anche ulteriori tecnologie di interconnessione tra la parte storage e la parte server, in logica anche qui riduzione dei costi, quindi possibilità di collegarsi a rete SCSI alla parte di 10 gigabit, e in più abbiamo ancora evidenziato l'aspetto di facilità d'uso, arricchendo ulteriormente l'interfaccia grafica nativa dello Storewise V7000 con dei performance monitor molto granulari che riescono puntualmente a verificare l'andamento e il carico di queste applicazioni. Abbiamo ulteriormente aggiunto degli altri elementi che vedete per differenza in questo lucido rispetto a quello che vi ho detto prima. Cosa vedete per differenza rispetto a quello che vi ho citato qualche secondo fa? Fondamentalmente due elementi. Uno è la grande integrazione con i mondi in questo caso VMware, citerò magari un pochino più tardi, un po' più nei dettagli di questa parte, quindi la parte con la VI e la parte del plugin con il vCenter, e vedete apparire anche un'altra funzionalità, anche qui non voglio entrare nei dettagli, ma quel discorso che fa, dice, funzionalità di flash copy per remote mirror, perché voglio citarlo qua? Perché quella è un classico esempio di una funzionalità che fino all'altro giorno era disponibile solo e soltanto sugli ambienti di tipo enterprise, e quindi chiudendo il ciclo del mio ragionamento e arrivando a chiudere proprio la domanda che ha fatto Giovanni, questo è il classico modo in cui tecnologie disponibili diventano soluzioni, e queste soluzioni integrate possono diventare disponibili su mercati, diciamo, con budget fondamentalmente ridotti. Questo è il disegno che non commento, però è il classico riassunto di tutto quello che in questi minuti vi ho raccontato, quindi la possibilità di avere una soluzione di tipo mid-range orientata, diciamo, in questo caso ai budget, soluzioni di tipo enterprise che fondamentalmente racchiudono in sé tutte queste, permettetemi di dire, meraviglie da un punto di vista tecnologico, e quindi essere disponibile alla fondamentalmente maggior parte del mercato.
Grazie Maurizio. Sergio, Maurizio ha parlato della nostra soluzione StoreWise V7000 e fondamentalmente di come il cuore poi di questa soluzione sia rappresentato appunto dal Sambolium Controller, e quindi chiaramente da una tecnologia che IBM ha lanciato per prima sul mercato nel lontano già 2003. Tecnologia su cui però l'IBM sta continuando a investire molto pesantemente, tant'è vero che ci sono state delle ultime novità proprio annunciate l'altro giorno.
Allora innanzitutto anche da parte mia buon pomeriggio. Sì, interessante appunto la tua domanda. Sostanzialmente la risposta può essere, diciamo, per non entrare in dettagli troppo tecnici, sostanzialmente questa. In questo momento la virtualizzazione dello storage è un qualcosa di complementare a quello che penso tutti voi state facendo a livello di server. Qui vedete un esempio, stiamo parlando di un esempio di Power VM, quindi di virtualizzazione di tecnologia di tipo Power, e in questo caso vedete è possibile creare macchine virtuali con personalità, quindi con sistemi operativi AX, Linux, SystemI. Ci sono poi, vedete sulla destra, una serie di strumenti che permettono di controllare questa virtualizzazione lato server. Chiaramente quello che noi possiamo fare, appunto come citavi tu Giovanni, ormai esistono delle soluzioni, diciamo, che sono sul mercato ormai da parecchi anni, quindi sono sicuramente molto consolidate, molto affidabili, che sostanzialmente riguardano il tema della componente storage. Quindi vedete, sostanzialmente in questo disegno è possibile a questo punto virtualizzare un ambiente storage anche eterogeneo, quindi anche se sono presenti dispositivi storage di altri fornitori, in questo momento con due soluzioni. Maurizio ci ha parlato di StoreWise V7000, ecco, chiaramente il papà di questa soluzione di virtualizzazione è il Sun Volume Controller, che attualmente chiaramente ha delle scalabilità in termini di capacità e di volumi superiori, però sostanzialmente vedete in mezzo la logica è quella di avere uno storage hypervisor, quindi un punto di controllo unificato per infrastruttura storage facile da utilizzare, che è indipendente dalla tecnologia che effettivamente viene poi resa disponibile nel data center. Vantaggi chiaramente sono quelli di poter gestire la capacità in modo assolutamente efficiente, nel senso che con la virtualizzazione io posso riarrangiare quelli che sono gli spazi disponibili, aggregarli, disaggregarli a piacimento, posso raggiungere la cosiddetta mobilità dei dati, quindi spostare dei volumi tra sistemi storage anche diciamo in siti remoti, posso realizzare servizi di replica anche molto sofisticati che sono indipendenti dalla tecnologia che viene installata. E poi vedete sulla destra gli strumenti poi di gestione sempre di più si avvicinano e si integrano con gli strumenti di gestione della parte server. Qui chiaramente su questa parte di destra voi potete pensare che esistono poi altre componenti che io posso aggiungere, che possono gestire per esempio l'ambiente in modalità cloud, quindi strumenti di tipo Tivoli che permettono di realizzare il cosiddetto portale dei servizi, quindi acquisizione veloce di nuove risorse, accounting e quant'altro. Qui chiaramente abbiamo visto un esempio di Power VM, ma lo stesso discorso si può fare anche per ambienti tipo VMware, dove appunto sono disponibili le stesse funzionalità, e chiaramente altri ambienti di virtualizzazione come per esempio Hyper-V, esiste, come per tutti i prodotti IBM, poi una lista di, che diciamo, dichiara in modo molto preciso e molto esatto quelli che sono poi gli ambienti che possono essere supportati. Veniamo a questo punto ai vantaggi. Come si diceva, sono soluzioni presenti sul mercato dal 2003, quindi ci sono parecchie realtà, tra l'altro ne vedremo anche oggi una reale, diciamo, di una installazione italiana, che diciamo, confermano quanto questo passaggio dallo storage interno o distribuito a livello dei singoli server verso una visione di storage consolidato, verso una visione di virtualizzazione dello storage, porta dei benefici che abbiamo sintetizzato in chiaramente maggiore utilizzo della capacità fisica installata, possibilità di utilizzarla al meglio e, cosa forse più importante, che poi è l'aspetto più costoso, possibilità di ridurre significativamente quelli che sono gli oneri di gestione dell'infrastruttura. Veniamo a questo punto agli annunci. Quindi lunedì abbiamo annunciato dei nuovi modelli di virtualizzatore, quindi di Sun Volume Controller, siamo alla versione 6.2, che chiaramente si basa su degli hardware più potenti, seguono chiaramente la legge, diciamo, di crescita della potenzialità dei processori, e grazie, diciamo, a questa maggiore potenza degli engine è possibile a questo punto virtualizzare un ambiente storage 4 volte più grande rispetto ai modelli precedenti. Vengono introdotte nuove modalità di rete, come per esempio vedete qui l'iSCSI a 10 gigabit, e viene, diciamo, documentata quella che sarà l'evoluzione futura verso interfacce di tipo Fiber Channel over Ethernet. Interoperabilità migliorata. Tra le varie, diciamo, novità di interoperabilità, cito questa qui della migliore integrazione con l'ambiente VMware, quindi, come già accennato Maurizio, integrazione con le API, le application interface di VMware. Tre punti secondo me interessanti da ricordare su Sun Volume Controller. La prima è che c'è un estremo interesse sul mercato in questi ultimi, diciamo, paio d'anni per soluzioni tipo Stretched Cluster. Sostanzialmente poter configurare un ambiente di virtualizzazione con Sun Volume Controller in modo tale per cui un volume virtuale può vivere in due data center separati, e quindi questo volume virtuale può essere disponibile alle applicazioni anche se perdo un intero data center. Secondo punto, ci sono parecchi progetti sviluppati a livello internazionale che dimostrano come la virtualizzazione dello storage con Sun Volume Controller permetta di gestire il ciclo di vita dei dati attraverso un meccanismo di assegnazione di policy, di quality of service a livello di volumi. Quindi ci sono anche qui progetti interessanti che fanno vedere come in modo estremamente automatico e semplice è possibile, appunto, gestire il movimento dei dati attraverso diversi livelli di storage in un'infrastruttura anche eterogenea. Il primo punto che vogliamo ricordare è che attualmente Sun Volume Controller detiene, nella versione precedente, quindi pensiamo a cosa si potrebbe ottenere con la nuova versione, detiene il record, diciamo, di prestazioni SPC1, che sono quelle prestazioni legate allo storage di tipo transazionale.
Grazie Sergio. Maurizio, cambiamo un attimo tema, cominciamo ad affrontare un argomento diverso, che è quello della interoperabilità con i diversi sistemi, visto che appunto chiaramente ci troviamo ormai sempre più in data center complessi dove coesistono diversi sistemi. Allora, cosa sta facendo IBM, quali sono le ultime novità per quanto riguarda appunto questo discorso degli ambienti eterogenei e come li gestiamo?
Bene, allora, come ho fatto prima, do un attimo la chiave di lettura della sequenza dei lucidi che adesso vedete. Nel senso, quando parliamo di interoperabilità vuol dire fondamentalmente essere capaci, dal mondo dello storage, che è il punto di osservazione da cui stiamo parlando, interagire con questo mondo esterno. E quindi il mondo esterno è fatto da diversi attori. Quindi passerò un attimo in rassegna velocemente cosa questi attori e chi sono questi attori. Allora, il primo, secondo me il primario, il principale, è il mondo delle applicazioni. Quindi, diciamo, citiamo due grandi categorie, quelle del ERP o quelle degli email. È chiaro che secondo noi è assolutamente importante che queste applicazioni siano sempre disponibili, siano sempre performanti, abbiano sempre un allineamento costante con la banca dati, database, la quantità di informazioni che poi lo storage fisicamente mette a disposizione. Quindi, proseguendo su un percorso che abbiamo iniziato all'inizio di quest'anno, abbiamo, ancora lunedì e lo vedrete nel prossimo lucido, diciamo, sviluppato ulteriormente questo concetto che sta sotto questo acronimo delle Rapid Application Solution, che fondamentalmente, come vedete nei bullet in rosso, permettono proprio di ottenere miglioramenti dal punto di vista dell'efficienza, recupero di investimenti da un punto di vista proprio dei tempi, un ripristino immediato dei dati nel loro legame con la parte storage e il mondo applicativo. Come riusciamo in modo anche qui molto concreto a realizzare queste soluzioni? Con degli stack che comprendono diverse componenti che sono sia della componente hardware, dei software e dei servizi, che sono indirizzati proprio in questo momento, e questa è l'evoluzione rispetto a quello che abbiamo annunciato all'inizio dell'anno, rispetto a due tematiche precise. La prima, racchiusa sotto l'acronimo di RAB, che sta per Rapid Application Backup, per tutti, diciamo, le applicazioni o gli utenti che sono interessati a un ripristino molto veloce dei dati e nella loro integrazione con il mondo applicativo. Le componenti che riescono a realizzare questa cosa sono appunto la parte dello StoreWise V7000, delle componenti di servizio a livello di SLA e di implementazioni per implementare questo, è una componente software estremamente importante che si chiama Flash Copy Manager, che permette proprio l'integrazione tra gli aspetti di flash copy nativi della parte dello storage e il mondo applicativo. Per poter andare ancora oltre a questo tipo di impostazione c'è la seconda soluzione integrata, in cui in questo caso è Rapid Application Storage Manager, che vedete che aggiunge rispetto a quello che avete visto in precedenza fondamentalmente due componenti. In basso avete visto apparire le componenti di virtualizzazione esterna che lo StoreWise V7000 nativamente rende disponibili, e in alto avete visto apparire un ulteriore elemento software, il cui nome è TPC, che mi permette, vi ricordate quando vi ho citato il discorso dei tool di gestione allargato? Ecco, mi permette proprio un controllo delle risorse e delle prestazioni che vanno oltre lo storage in sé. Se questo affronta uno degli attori dell'interoperabilità, che è il mondo appunto delle applicazioni, con quest'altra serie di immagini vi voglio far così vedere brevemente la grande attenzione che invece abbiamo posto anche sul mondo degli independent software vendor, gli altri chiaramente attori software che girano nel mondo. E in questa brevissima animazione che adesso sta passando vedete i nomi e i cognomi di best practice, white paper, implementazioni che sono assolutamente disponibili adesso in questo tool che è disponibile a tutti sul mercato, che evidenzia proprio la grande praticità di integrazione con il mondo ESBU. Ultimo punto che voglio toccare sull'aspetto dell'integrazione è già citato da me prima e da Sergio, e magari qui spendo proprio 10 secondi in più per commentarlo, è la grande integrazione con, diciamo, i mondi virtuali, in particolare con la parte VMware. Anche qui in modo integrato e disponibile su diverse piattaforme, StoreWise V7000, SVC e XIV, sono fondamentalmente disponibili le integrazioni con la prima parte, che detto in modo molto semplice sono tutta una serie di interfacce applicative che mi permettono di scaricare il mondo server facendo fare allo storage, se è in grado di farlo come i nostri storage sono in grado di farlo, tutta una serie di funzioni, copie, e scaricando molto a questo punto gli elementi superiori. Il secondo invece è una possibilità di poter gestire dai monitor del mondo VMware tutta una serie di funzioni che ho a disposizione sul mondo storage, e quindi qui anche qui facilitando il compito dei gestori e non dovendo passare da un'interfaccia grafica all'altra. Quindi con questi sono, diciamo, gli aspetti che toccano il mondo dell'interoperabilità.
Grazie Maurizio. Allora Sergio, con Maurizio abbiamo affrontato il tema dell'interoperabilità, torniamo al fenomeno appunto dell'esplosione dei dati e invece è interessante capire quali sono invece le novità nell'ambito delle nostre soluzioni enterprise storage per affrontare i big data.
Sì, allora diciamo che nei primi interventi abbiamo un po' girato intorno, no, a questo tema dei big data, dei dati che crescono eccetera. Sostanzialmente, ancora una volta, Big Data è un po' un discorso di tre caratteristiche: il concetto dei volumi, che abbiamo visto, il concetto della velocità, quindi il fatto che questi dati sono disponibili in quantità sempre maggiori nel tempo, e il concetto della varietà, quindi in forme sempre più diverse e diversificate. E questa slide per dire che esistono tutta una serie di applicazioni tradizionali data warehousing che stanno... a cui si stanno affiancando, diciamo, nuove modalità di analisi dei dati. Vedete in alto a sinistra quelle modalità che sono oggi disponibili per analizzare dati di tipo internet, dati che vengono dalla collaborazione, che vengono magari dalle esperienze che i vostri utenti, i vostri clienti fanno sui vostri servizi. E a destra vedete una terza modalità di analisi che riguarda i data stream. Pensate per esempio a quelle aziende che devono analizzare in tempo reale magari i flussi di traffico, i flussi di erogazione dell'energia e cose di questo tipo. Quindi vedete una grande varietà di carichi, di tipologie di applicazioni che sta un po' guidando quella che è l'evoluzione dei sistemi storage enterprise di IBM. Quindi si sta cercando di appunto sviluppare sistemi in grado di gestire quantità di dati sempre maggiori e tipologie diciamo applicative sempre più diversificate. Veniamo a questo punto alla soluzione classica, diciamo enterprise, che è il DS8000. In alto a destra vedete una slide che chi di voi ha partecipato all'ultimo Storage Forum già conosce. Sostanzialmente, con l'arrivo dei nuovi modelli DS8008 è possibile, diciamo, avere soluzioni più compatte che consumano meno energia. Ecco, una cosa molto interessante con il DS8008 è che, oltre, diciamo, ad avere una lunga tradizione di supporto di applicazioni tradizionali di tipo LTP, con l'8008 è possibile supportare anche egregiamente applicazioni di tipo sequenziale, quindi molto simili a quelle che siano elementi di data warehousing, e vedete che sostanzialmente il DS8008 detiene oggi il record SPC2, quindi il sistema storage più performante in termini di elaborazioni sequenziali. Ecco, con gli annunci di lunedì si introduce un'ulteriore funzione che si chiama IO Priority Manager nel DS8000, che consente sostanzialmente di controllare meglio quella che è l'attività delle applicazioni all'interno di un DS8000. IO Priority Manager non fa niente se, diciamo, non c'è carenza di risorse, quindi se le applicazioni riescono a convivere tranquillamente senza, diciamo, mettere in crisi le risorse interne del sistema, il sistema ha già dei suoi meccanismi per gestire al meglio cariche di tipo applicativo. Se si dovesse verificare una situazione di contesa, quindi le risorse incominciano a scarseggiare all'interno del sistema, entra in gioco l'IO Priority Manager. Quindi se io ho definito a livello di volumi, di applicazioni, dei livelli di servizio che devono essere rispettati, ecco, le applicazioni più importanti vengono protette e garantite dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse. Quindi, ancora una volta, se ho degli ambienti estremamente complessi dal punto di vista applicativo, posso proteggere le applicazioni più importanti e comunque consolidarle all'interno di un ambiente di S8000. Il secondo punto riguarda l'efficienza, quindi volumi in forte crescita, come riesco, diciamo, a gestirli con costi e consumi energetici ridotti. L'8008 è stato uno dei primi sistemi enterprise a utilizzare moduli disco di piccole dimensioni, quindi ha questo beneficio dal punto di vista dello spazio e del consumo energetico. E sempre in tema di efficienza viene annunciata, appunto è stata annunciata lunedì, una nuova versione della funzionalità di EasyTier, che adesso andiamo a vedere in maggior dettaglio, che, se vi ricordate, nella sua prima, diciamo, versione, quindi quando l'abbiamo annunciata all'inizio dell'anno scorso, sostanzialmente aveva come obiettivo quello di ottimizzare la presenza di tecnologia costosa solid state all'interno di un DS8000. Quindi vedete sulla sinistra un volume logico che viene analizzato nelle sue componenti. Quei blocchi che hanno caratteristiche di prestazioni compatibili con quelle di un ambiente solid state vengono spostati, cosiddetti extent hot, vengono spostati a partire dai più caldi. Vedete che sulla destra c'è un termometro che, diciamo, mette in fila tutti gli extent dal punto di vista della temperatura, quindi della loro affinità alla tecnologia solid state, i più caldi vengono spostati in solid state in modo da riempire questa tecnologia costosa solo e soltanto con i blocchi più adatti. Questa cosa poi è dinamica, si adatta nel tempo e continua a essere fatta. Con l'arrivo della versione 2 si introduce innanzitutto una possibilità che viene data appunto a EasyTier di, visto che mi sta misurando la temperatura degli extent, mi aiuta anche in modo automatico a bilanciarli meglio all'interno del sistema, quindi evitare che in un singolo pool ci siano troppi extent attivi e quindi evitare dei colli di bottiglia. Ma la cosa più interessante è che con EasyTier 2 è possibile a questo punto prendere in esame i cosiddetti blocchi freddi, quindi quelli che non hanno un'attività rilevante, e spostare questi blocchi freddi da dischi di prestazione verso dischi di capacità. Quindi da un utilizzo che veniva fatto inizialmente per gestire al meglio le prestazioni, si può oggi ampliare l'EasyTier a un utilizzo anche di tipo economy, quindi per ridurre quelli che sono i costi di gestione dello storage. Qui vedete questo punto qua, vi ricorda che sui DS8000 esiste un tool che può essere attivato nel sistema, che vi permette di analizzare sui vostri dati, sulle vostre applicazioni, se può esserci interesse a installare per esempio Solid State, e con la nuova versione vi dice anche se esiste una quantità interessante di blocchi freddi e quindi magari valutare anche l'introduzione di moduli disco di capacità. Abbiamo parlato di DS8000, diciamo che un'altra soluzione in area enterprise estremamente interessante per il tema del big data è quella che va a indirizzare gli ambienti di file serving. Quindi diciamo che noi già da un paio d'anni abbiamo rilasciato sul mercato una soluzione che si chiama SONAS, Scale Out NAS, che ha l'obiettivo di fornire appunto la scalabilità, quindi permettere di crescere linearmente in termini di capacità e di prestazione al crescere della quantità di dati che voglio gestire. E SONAS detiene oggi il record, vedete, spec per quanto riguarda la gestione di un file system, e quindi sostanzialmente conferma con questi dati che con un unico ambiente di file system da gestire riesco a ottenere un numero di operazioni, diciamo, di transazioni, di accessi a questo file system superiore, diciamo, ad altre architetture presenti sul mercato. Con gli annunci di lunedì si introducono cose nuove, le cito velocemente: possibilità di connettersi a reti più veloci, quindi maggiori prestazioni e connettività con il 10 gigabit Ethernet, quindi a questo punto di fatto raddoppiamo il throughput a livello di singolo nodo di interfaccia, introduciamo il supporto per software di antivirus, quindi è possibile farli girare in modo da verificare continuamente la validità, diciamo, la sicurezza dei dati che sono memorizzati su questo file server. Possibilità di interfacciare, diciamo che inizialmente Sona si interfacciava a Tivoli Storage Manager, adesso attraverso questo protocollo NDMP si può aprire anche ad altri software di backup che qui sono elencati. E un'altra cosa che può essere interessante: esistono adesso dei modelli di SONAS cosiddetti gateway che mi permettono di utilizzare dello storage fisico di tipo diverso, come per esempio un XIV, un Storwise V7000 o eventualmente un virtualizzatore con sotto storage, diciamo, qualsivoglia. Ok, questa è l'evoluzione.
Grazie Sergio. Maurizio, un'ultima domanda per te. Sergio ha affrontato il tema appunto dei dati strutturati NAS e quindi della soluzione SONAS che ci permette di consolidare degli ambienti NAS distribuiti. Come invece possiamo gestire ambienti NAS già esistenti, quindi operativi, e quali soluzioni di efficientamento degli stessi abbiamo da offrire ai nostri clienti?
Va bene, anche in questo caso faccio l'introduzione, una che mi ha suggerito prima il professor Sacco, nel senso che prima lui citava il discorso del dualismo che c'è sempre tra cioè coloro che vogliono essere aperti e gli standard, quindi in qualche modo se uso gli standard poi sono sotto scacco da una parte. L'esempio che ho usato ieri a Milano è la lotta che c'è sempre da millenni in termini moderni tra chi fa criptografia e gli hacker. Lo stesso approccio c'è tra chi, diciamo, genera i dati e dall'altra parte chi li comprime. Questa è una storia, diciamo, senza scendere troppo in là nel tempo, diciamo decennale. Abbiamo cominciato ad affrontare questo discorso della compressione dei dati, che poi è diventata sicuramente una tecnologia standard, sulla parte dei nastri. Poi questo è passato sulla compressione sulla parte delle, diciamo, reti e possibilità di trasmettere questi dati. Siamo arrivati alla possibilità, anche se il termine giusto non è quello della compressione, sulla parte dei backup. Adesso siamo arrivati a un'ulteriore possibilità, che è quella, vedete rappresentata nell'ultima colonna, è quella di riuscire a fare compressione di tipo real time sui dati primari. Quindi questo, legandolo bene alla tua domanda, visto che sappiamo che gli ambienti NAS, quindi dati non strutturati, tutto ciò che abbiamo detto finora, sono quelli che maggiormente fanno crescere la quantità di dati, è assolutamente importante anche qui che questa lotta continui. E vediamo se riusciamo anche questa volta a mettere una buona barriera in questa crescita. Cosa vuol dire? La soluzione IBM, e la commenterò, diciamo, in tutti i suoi termini, si chiama Real Time Compression Appliance. Vediamo di vedere tutti questi termini abbastanza velocemente. Allora, la cosa estremamente innovativa anche in questo caso è essere capaci, attraverso molti brevetti, vedete lì 35 che sono proprietà di IBM, che sono nell'interno della soluzione, essere capaci di fare quello che fondamentalmente è scritto nei due tasselli in basso, ovvero sia essere capaci di farlo con altissime prestazioni e magicamente senza nessun impatto sull'infrastruttura complessiva che si viene a costruire, essere totalmente trasparente rispetto a dove vado a introdurmi, perché uno degli aspetti della domanda di Giovanni era come faccio a eventualmente comprimere i dati di strutture NAS già esistenti, riuscendo a, da una parte, comprimere o, se interessa dall'altra parte, visto che oggi abbiamo sentito tanto parlare di business analytics, quindi magari a parità di terabyte avere più dati per essere più intelligenti nella profondità delle domande che io vado a fare. Ecco, questa parte è realizzata attraverso, ed è l'ultima parte del Real Time Compression Appliance, proprio attraverso un appliance che avete, diciamo, vedete apparire nell'interno dell'infrastruttura, che praticamente, infrapponendosi tra la parte dei server e i NAS già esistenti o nuovi, permette di avere o da una parte appunto questa riduzione dei dati, e in questo caso sono proprio linearmente veri, cioè fino all'80%, perché poi l'intelligenza non è tanto poi nell'algoritmo di compressione, gli algoritmi di compressione ormai sono disponibili a tutti sul mercato, ma riuscire a farlo in quelle due modalità che vi ho detto prima, quindi in modo totalmente trasparente, senza nessun degrado di prestazioni. E se, scendo un attimino appena appena nel tecnico, il non degrado di prestazioni è proprio perché io riesco a rendere più efficiente i NAS sottostanti, riuscendo a sfruttare meno e, diciamo, stressandoli meno da un punto di vista dei propri controller e della cache. La grossa novità che abbiamo ancora annunciato lunedì è che questo adesso è disponibile come appliance sia per le soluzioni NAS, IBM, N-Series, ma anche per soluzioni NAS di altri fornitori. Quindi prima di pensare di far crescere i NAS nelle loro teste o nei dischi sottostanti alle teste, magari uno può pensare di applicare appunto un appliance per riuscire a comprimerlo. E questo è l'ultimo lucido che vi voglio condividere, è soffermarvi con voi che una volta che io agisco in questo modo a livello di compressione sul dato primario, quindi sto parlando a livello iniziale della catena, questo beneficio si trasmette nell'avere o meno spazio o più dati a parità di spazio, come ho già detto prima, sia a livello dei dati primari, sia a livello dei dati, diciamo, secondari, o addirittura a questo punto anche sugli aspetti finali del ciclo di vita dell'informazione, sugli elementi di backup. questa diciamo tipo di soluzione e tecnologia chiaramente aiuta a questo punto proprio a arginare questa quantità di dati che naturalmente vengono a essere presi e generati.
Grazie Maurizio. Sergio, per par condicio un'ultima domanda anche a te. Finora abbiamo parlato di storage di tipo primario, in realtà poi l'IBM sta continuando a investire anche direi pesantemente su tutta la parte attinente al tema della data protection retention e quindi lo storage secondario. Il 9 di maggio abbiamo annunciato delle novità anche e soprattutto direi concentrate su questo tema. Per favore,
sì,
ce le puoi esporre.
Giovanni, io diciamo che parto sostanzialmente un po' da dove eri partito tu prima. Sostanzialmente quello che io voglio ricordare è che l'offerta IBM in questo momento è in grado di dare a quelli che sono il mercato, diciamo i clienti, tutta una serie di soluzioni che riguardano la data protection e la continuità operativa, differenziano ovviamente per i due fattori chiave che sono livello di servizio che voglio ottenere e ovviamente quello che sono disposto a spendere dal punto di vista della soluzione. Quindi chiaramente se voglio partire in tempi minimi e non perdere dati, chiaramente la soluzione ha dei costi sicuramente più importanti rispetto diciamo, a soluzioni con minori livello di servizio. Questa slide è una slide classica, penso che molti di voi l'abbiano già vista più volte. Diventa importante perché noi come IBM abbiamo una lunga esperienza, diciamo anche in Italia, nata anni fa quando i sistemi finanziari, quindi le banche, cioè le finanziarie, le grosse istituzioni pubbliche hanno iniziato ad adottarsi di soluzioni di continuous availability e di disaster recovery e quindi abbiamo una competenza a livello nazionale molto elevata e quindi siccome oggi siamo qui ospiti di Forum PA, siccome ho visto che c'è stato il nuovo codice amministrazione digitale, ho visto che c'è particolare attenzione anche all'aspetto della continuità del servizio della pubblica amministrazione, ecco valutate che esistono tutta una serie diciamo di possibilità che la tecnologia vi offre e il messaggio che vi volevo portare è che sostanzialmente vediamo adesso alcuni esempi, per esempio le tecnologie nastro non sono affatto morte ma sono disponibili e danno diciamo quella che è la soluzione che ha i più bassi costi in assoluto, esistono delle soluzioni che permettono di realizzare il concetto di virtual tape, quindi di avere una maggiore velocità diciamo, di esecuzione, possono essere organizzate in grid, quindi posso oltre che proteggere anche suddividere diciamo, copie di dati su più location per garantirmi anche dai disastri. Maurizio ci ha fatto vedere alcune funzioni che permettono di integrare la funzionalità di flash copy, quindi la copia interna del sistema con l'operatività delle applicazioni, quindi ridurre ancora una volta i tempi di ripristino, permettere di fare più copie, quindi avere più punti di ripartenza e ultimo l'aspetto dell'integrazione con le applicazioni, quindi con i server applicativi, quindi in caso appunto di caduta di un server applicativo o di un centro, avere tutto pronto e disponibile per un switch over automatico su un sito di disaster recovery. Il messaggio che vi volevo dare è che grazie a questa evoluzione continua tecnologica e investimenti che IBM sta facendo, i costi si riducono, quindi è possibile nel tempo realizzare soluzioni di qualità a costi sempre più bassi, quindi valutate questo aspetto. Ovviamente in base a quella che è l'esigenza del vostro livello di servizio e il budget che avete a disposizione. Vediamo le novità. Allora, parliamo innanzitutto di Virtual Tape. Quindi lunedì abbiamo annunciato dei miglioramenti alla famiglia di prodotti TS7600 Protecteer, che sono quelle soluzioni IBM per la data duplication, che Maurizio ci ha fatto vedere sostanzialmente come uno degli step diciamo, nella lunga rincorsa diciamo, all'ottimizzazione della capacità in modo automatico. Diciamo che il TS7600 Protecteer si caratterizza per essere una soluzione che offre un'elevata scalabilità, nel senso che io posso, una volta che creo un repository, crescere molto bene senza doverlo diciamo, replicare in più istanze e qui vedete citato un esempio che è ovviamente 25 petabyte nell'ipotesi che io riesca a deduplicare 25 a 1. Chiaramente ognuno di voi ha dei dati diversi, quindi avrà dei livelli di duplica diversi. La cosa che possiamo dire è che comunque questa soluzione è estremamente scalabile. Secondo punto, quello del livello di servizio, ci sono stati dei miglioramenti dal punto di vista software e hardware che permettono di raggiungere elevate velocità di restore, che poi è la cosa più importante, essere in grado effettivamente, se mi serve, di ripristinare dati velocemente. E ultimo punto che vorrei sempre ricordare è che la scelta che ha fatto DBM dal punto di vista tecnologico come algoritmi di deduplica garantisce l'integrità al 100%, quindi in nessuna condizione viene, diciamo, deduplicato un blocco in modalità errata. Passiamo a un altro esempio di virtual tape che ci viene offerto dalla famiglia TS7007, che sono di fatto i sistemi che vengono ampiamente utilizzati negli ambienti mainframe. Ecco, sui TS7007, come novità di annuncio di lunedì, sono disponibili nuovi modelli con virtualization engine basato su Power7, quindi maggiore throughput, maggiori prestazioni, come per esempio restore migliorato del 30%. Ovviamente intelligence engine più potenti permettono di gestire un ambiente virtualizzato più grande, quindi avete fino a 2 milioni di volumi logici supportati, quindi raddoppio della capacità che posso gestire. E cosa poi appunto interessante, se voglio realizzare una soluzione di tipo grid, quindi avere ancora una volta il mio dato in più location, quindi essere in grado di ripartire anche a fronte di un disastro, posso arrivare a grid fino a 6 nodi con varie opzioni di virtual tape con, diciamo, connesso a una libreria nastri fisica su cui scaricare i dati meno utilizzati oppure senza, quindi scelgo poi in base a quelle che mi sono le mie esigenze. Ultimo punto importante, un po' nella filosofia degli annunci di IBM, i nuovi modelli chiaramente possono coesistere con i vecchi all'interno di un grid, io posso fare upgrade da modelli precedenti a questi nuovi basati su Power7. Altre novità riguardano il tema della conservazione dell'informazione, quindi da una parte c'è la protezione, il disaster recovery, la continuous availability, dall'altra c'è come conservare informazione per una serie di motivazioni. Sostanzialmente sono quattro, un po' le abbiamo toccate, le ricordiamo, il concetto della business analytics, ci sono dei dati importanti magari per un'analisi futura di come sta operando un mercato, un'azienda, un prodotto, quindi può essere interessante conservarli. C'è il tema della compliance, quindi l'esempio per esempio della sanità negli Stati Uniti, ormai esistono normative nazionali ma anche internazionali che obbligano a mantenere per certi periodi di tempo le informazioni in modalità sicura. Poi c'è in alto a destra il tema della preservation, che detta in italiano sostanzialmente è quel tema emergente per quanto riguarda le informazioni che hanno un interesse culturale, scientifico, quindi informazioni che devono essere conservate praticamente per sempre, quindi hanno avuto un elevato valore per la comunità, e quindi esistono delle soluzioni che sono proprio che vanno a toccare questo tipo di esigenze. Ultimo punto, quella della riduzione dei costi, nel senso che in un'infrastruttura a multilivello quegli oggetti che devo conservare ma hanno, diciamo, una frequenza di utilizzo o un valore meno importante, esistono ovviamente degli strumenti che mi permettono in modo trasparente, in base alle policy di gestione, di spostare questi oggetti verso dispositivi a costo inferiore. In basso vedete le tecnologie, quindi sostanzialmente, come abbiamo visto, esistono tre tecnologie di base dello storage, che sono il tape, che è quello che offre i più bassi costi in assoluto, il tradizionale disco magnetico e poi le tecnologie, diciamo, di solid state, che sono quelle più costose e più performanti. Quello che sta facendo IBM negli ultimi anni è quello sostanzialmente di fornire delle tecnologie che permettano di riempire i gap. Quindi vedete, per esempio, EasyTier, che abbiamo visto prima, è di fatto una tecnologia che permette di saldare un po' il tema dell'hard disk con quello del solid state, quindi gestire la convivenza di queste due tecnologie ottimizzando i costi in modo automatico, quindi senza richiedere particolari esigenze gestionali. E vedete qui in basso il collante tra la tecnologia hard disk e quella dei tape. Qui citiamo il Sonas come esempio di archiviatore di file che permette, appunto, se serve, di spostare oggetti attraverso policy su librerie fisiche. Information Archive, lo vedremo tra poco, è una soluzione per la conservazione a norma di informazioni, quindi che in base a quelle che sono appunto le normative a livello internazionale, che permette, se serve, di scaricare dei dati verso librerie fisiche. E qui vedete il nastro, che con una tecnologia che abbiamo annunciato l'anno scorso, che si chiama Linear Tape File System, che è stata poi resa disponibile come tecnologia open standard, il nastro, la cartuccia nastro, diventa un dispositivo ad accesso diretto. Quindi quando io monto una cartuccia nastro all'interno di un tape drive, la vedo come se fosse un DVD, un CD, una chiavetta USB, quindi ho accesso a tutti gli oggetti in modalità standard. di indipendenza dal software che ha creato la cartuccia e accesso diretto al singolo oggetto che vado a ricercare. Vediamo le novità. Allora, in campo tecnologia nastro, vedete che abbiamo annunciato lunedì una nuova generazione di nastri di tipo Enterprise, sono i TS1140, che possono consentire, diciamo, l'utilizzo di cartucce fino a 4 terabyte nativi. Sono al momento i tape drive Enterprise più veloci del mercato, vedete, possono raggiungere velocità sustained, quindi anche per lunghi periodi di tempo, di 650 MB al secondo, quindi più veloci restore e i backup. Diciamo che questa tecnologia 1140 permette di proteggere gli investimenti, nel senso che drive di tecnologia precedente possono essere upgradati, quindi migrati a TS1140, e il mio parco cartucce in larga parte, quindi se non è troppo vecchio, può essere riutilizzato tranquillamente con la nuova tecnologia. Un'altra cosa interessante di TS1140 è che sono stati sviluppati, diciamo, delle tecnologie interne che permettono di ridurre ulteriormente i consumi energetici di questa tecnologia. Cosa interessante riguarda le librerie Enterprise, vedete che abbiamo annunciato questo connector, quindi la possibilità che viene data di connettere fisicamente delle librerie di tipo Enterprise TS3005, in questo caso fino a 15, per realizzare delle super librerie, quindi un'unica immagine di libreria di grandi dimensioni. Al di là dei numeri di crescita, ho visto che alcuni clienti sono interessati perché permette, per esempio, di organizzare queste librerie all'interno di data center che magari hanno dei layout molto particolari, quindi magari sono delle sale macchine che hanno dei corridoi ad angolo, oppure ci sono delle colonne che devono essere aggirate. Attualmente, appunto, con questi annunci, questa soluzione TS3005 con il connector di fatto permette di realizzare delle soluzioni che hanno, appunto, delle capacità leader di mercato, si vede, rispetto ad altre soluzioni che ci sono già fornite da altre società, 80% in più di capacità e un numero 4 volte superiore di drive supportati. L'ultimo punto che riguarda la tecnologia tape è la possibilità che viene data di vedere una libreria 3005 in modalità LTFS, quindi sostanzialmente quando io accedo a questa libreria, vedete, con l'interfaccia di gestione, vedo la libreria come un insieme di folder. In questo folder, se lo vado a cliccare, vedo dentro i contenuti. Essenzialmente la libreria mi descrive attraverso questa interfaccia i contenuti della nastroteca, anche se i nastri non sono montati, quindi tiene, diciamo, una directory di tutti gli oggetti accessibile online. Attualmente questo LTFS Library Edition è disponibile per LTO5, che è stata la prima tecnologia nastro a supportare LTFS. Si prevede, appunto, di avere questa opzione LTFS in futuro anche su tecnologie Enterprise TS1140. Chiudere, diciamo, il discorso sulla data retention, sulla conservazione, cito velocemente quelli che sono gli ultimi annunci legati all'Information Archive. Ne abbiamo parlato prima, quella soluzione che permette di conservare informazioni per certi periodi di tempo mantenendo, diciamo, quella che è l'aderenza alle normative sulla conservazione. Ancora una volta abbiamo già detto, permette grande scalabilità perché io posso accoppiarlo con delle librerie fisiche, quindi scaricare dati meno frequentemente acceduti su librerie a basso costo, quindi diminuendo notevolmente il costo di memorizzazione di lungo periodo. Ecco, le grosse novità riguardano questa nuova funzione che viene data all'Information Archive, che diventa utile in fase di ricerca. Chiaramente io conservo dei dati, ma prima o poi, come faceva vedere il professor Sacco, no? I cicli, i tricicli storici, eccetera, devo essere in grado di recuperarli. Ecco, questo discorso di Integrated Analytics sostanzialmente enfatizza quelle che sono le relazioni logiche tra gli oggetti che ho memorizzato, è in grado di riconoscere certi pattern all'interno degli oggetti e quindi mi facilita a effettuare delle ricerche magari con delle modalità che non avevo previsto al momento in cui ho fatto, diciamo, l'archiviazione degli oggetti. Quindi diventa molto utile, per esempio, per ufficio legale, per ufficio compliance, per andare effettivamente a verificare che le informazioni che ho conservato sono corrette, sono, diciamo, correttamente incorrelate tra di loro.
Grazie Sergio, grazie Maurizio.
Grazie a tutti.
Grazie.
Vi chiedo di accomodarvi. Volgiamo dunque al termine, prima di condividere con voi le esperienze dei nostri due clienti quest'oggi presenti, Reggio Emilia Romagna, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, chiedo alla regia di proiettare un ultimo video.
Good news. You happen to be living on a smarter planet. Smarter healthcare, smarter grids, smarter cities. What makes them smart?
It starts with pulling insights from exabytes of data, not with a new computer, but a new kind of computing.
Smarter computing is a new set of tools.
Designed for data, tuned to the task, all managed through a cloud.
When we say, let's build a smarter planet, that's how we'll do it. I'm an IBMer.
Bene. Perfetto, invito allora la dottoressa Grazia Cesari e il dottor Massimiliano Manzetti a raggiungermi sul palco. Benvenuti.
Grazie.
Benvenuto, grazie. Dottoressa Cesari.